Ve l'avevo detto, eh. No, l'avevo detto, lo dico, ragazzi, bisogna cominciare prima oggi, perché oggi è giovedì, aspetta, entrate in campo, guarda, i miei campanellini tibetani, io volevo fare Jingle Bells, ma non viene... Fino a qui siamo. Non trovo le altre note perché sono limitate. Ma io sono qua per la Divina Enoteca. La puntata di stasera della Divina Enoteca è particolarmente interessante. Sapete perché? Perché parla di birre, di birra. Ma ci sono delle birre che non si sentono nominare spesso. Sono birre italiane artigianali, qualcosa di veramente particolare. Pare che siano molto più buone di quelle che si vedono sempre sugli scaffali qua, sugli scaffali là, pubblicizzate dappertutto. E allora io darei il via alla Divina Enoteca. Diamo il via? Prima divento piccino, e poi vai. Vediamo se va, ecco, chissà se va, va.
Salve a tutti.
Ciao.
Dunque, oggi vi vogliamo parlare di birra, naturalmente birra artigianale. Dunque, cosa si intende per birra artigianale? Dunque, la birra artigianale si differenzia totalmente da quella che viene chiamata industriale, che è quella che siamo, insomma, che eravamo un po' tutti abituati a bere, che si trovano anche nei supermercati, tutte queste grosse marche. Qual è la differenza? Dunque, la birra artigianale innanzitutto viene prodotta in microbirrifici, quindi in quantità solitamente piccola, non in grandissima, in grande produzione. E poi le principali differenze sono innanzitutto che è una birra che non viene né pastorizzata, né filtrata e soprattutto non vi vengono aggiunte additivi chimici, quindi è una birra totalmente naturale, quindi anche più profumata, più saporita, più gustosa, perché come sappiamo la pastorizzazione tende a distruggere tutti quei profumi, tutte quelle sostanze che donano profumo e sapore ai prodotti, quindi è una birra molto più saporita, più profumata. Vi faccio vedere alcune delle aziende che abbiamo, naturalmente sono tutte italiane. Questo per sfatare un po' il mito che in Italia non si fa buona birra. In Italia si fanno delle birre ottime che non hanno niente da invidiare a quelle delle più grandi scuole come quella belga, inglese e tedesca. È una passione che abbiamo ritrovato in questi ultimi anni e numerosi birrifici sono dimostrati in grado di produrre dei prodotti veramente di primissimo livello. Dunque partiamo dal Veneto, con l'unica azienda non toscana che abbiamo, è questa, si chiama Birrificio San Gabriel. E produce delle birre, tre tipologie di birre. Innanzitutto la cosa più importante è che loro producono, la produzione è fatta tutta con prodotti locali, quindi acqua, luppolo e anche lo stesso orzo che poi viene maltato viene prodotto nei campi vicino al birrificio, quindi tutti i prodotti locali. Dunque le tipologie sono la fionda, questa è una birra a bassa fermentazione, una lager, stile come tutte le birre un po' tedesche, quelle che beviamo per esempio la Septemberfest, la Oktoberfest. Poi una Weizen, quindi una birra di grano, una birra molto profumata, molto fresca, molto beverina, con profumi appunto di banana, di lievito. E l'ultima, che è un po' la particolarità loro, è questa qua, è l'Ambra Rossa. Ambra Rossa perché siamo in Veneto, la terra del radicchio, è una birra aromatizzata con radicchio trevigiano. Quindi durante la fermentazione viene aggiunto il radicchio, questo dona sia il colore rosso, da qui il nome Ambra Rossa, sia i profumi, dei profumi un po' erbacei tipici del radicchio, e anche quel leggerissimo gusto amaro che è tipico di questa birra. Questa è una birra veramente buona con la carne, con piatti a base di carne e anche con panini con affettati. Poi passiamo in Toscana con il microbirrificio di Ilium. Questo è veramente un microbirrificio perché sono tre ragazzi che producono birra un po', tre precari che producono birra un po' come secondo lavoro. Si trova a Signa, per ora producono due tipi di birra. La prima è questa, la Ixinea, Questa è una bionda, dunque è una bionda molto in stile alle birre belga, quindi una bionda molto profumata, molto corposa, si sentono profumi di vaniglia, di frutta, di lievito, quindi molto piacevole da bersi. E l'altra è una rossa, è la Lilium, e questa è una tipica ale inglese, quindi quelle birre rosse, non molto alcoliche, molto profumate, con sentori di frutta soprattutto. Anche questa è molto buona con la carne, sinceramente. Poi andiamo in Val d'Orcia. Qui vi faccio vedere queste aziende che produce molte birre. Quelle un pochino più particolari sono questa qui, è la PVK, che viene prodotta con i cereali coltivati tipici della Val d'Orcia. Quindi anche con la birra si ha un legame col territorio, come si ha col vino. Quindi una birra prodotta con prodotti tipici del territorio, con i cereali della Val d'Orcia. E l'altra birra che vi volevo proporre dell'Olmaia è la PK. Questa è una birra scura, doppio malto. Può ricordare vagamente la Guinness, però questa è una birra molto con sentori di caffè molto meno pronunciati, più di cioccolata, più cremosa, più saporita, meno amara. Quindi una birra che si può bere anche a pasto. E infine, per concludere, la Bruton. Qui siamo a Lucca, Bagni di Lucca, dove presento un paio. Dunque, la prima è la Momus. Dunque, questa è una birra rossa, doppio malto, quindi è una birra rossa molto molto corposa, molto profumata, abbastanza amara, quindi si sposa benissimo anche con i piatti tipici della tradizione nordica. Questa, per esempio, con lo stinco è veramente fantastica, una birra molto buona. E per finire, Bianca. No, come il nome della nostra Bianca. Bianca perché? Perché questa è una tipo una beer blanche, quindi siamo in tipo le birre prodotte in Belgio, le birre bianche prodotte in Belgio, che sono birre molto profumate, abbastanza corpose, ottime da bersi anche fuori dai pasti. Ok, con questo concludo la panoramica delle nostre birre artigianali. Vi ricordo che qui le potete sia comprare e poi berle a casa, ma le potete soprattutto bere qui e abbinarle anche piatti e panini che vi proponiamo noi. Ogni birra naturalmente ha un abbinamento proprio, quindi vi invitiamo a venire a provarle. Ciao a tutti,
ciao, alla prossima.
Sì, hai visto? Hai visto? E cosa hai visto? Ah, qualcosa hai visto? Avete visto? Io ho visto tutto. Ci sono delle birre che io non immaginavo nemmeno che esistessero, ma io sono astemio. Però dice, effettivamente sono masso buone, ma dice, pare che, però... Invece di andare a cercare di qua, di là, no, andate alla vinoteca, no? Enobirroteca, oserei dire, eh? Vabbè. Oh, non dimenticate anche quella puntata famosa, insomma, bella, con tutti i cesti, i regali per Natale, le cose da mettere in tavola, tutti i dolciumi. Guarda, la collina in bocca, anzi la vinolina, perché è enoteca, la vinolina in bocca, come si dice? No, l'acqua, ma che ce frega, ma che ce importa, se lo star vino ci ha messo l'acqua, e noi edimo, e noi famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, perché noi siamo quelli che gli rispondiamo in coro. E meglio il vino dei castelli di questa zozza società zazza. Questa ci ricorda Bestia, la grande Gabriella Ferri. Era una delle prime cose. Poi le cantava insieme a un'altra. poi si mise da sola, poi, ma perché dovremmo parlare di una che è morta, è morta, è morta, è morto Bobby, zun 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 zun, l'è morta a sedere, zun 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 zun, gli puzza le mele, zun 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 zun, così si diceva da ragazzi, e non faceva nemmeno rima, zun 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 zun, ho beccato un'altra cosa, no, vabbè, 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 anzi, una cosa che devo trovare qui che è ancora un not... dov'è? No, no, sto frugando, no, c'ho ancora il calzino, no, ma come c'ho ancora il calzino? C'ho ancora... lo feci vedere puntate fa, avevo il calzino nella borsa, uno solo, e ora c'è ancora... Mi sono dimenticato di metterlo dove dovrei metterlo, ma se uno solo lo devo buttare via, perché però io di solito sono ad uso anche a mettermi calzini di colore diverso, no? Tanto chi se ne frega. Ultimamente, per esempio, sono andato in giro con i lacci alle scarpe, non mi si erano rotti e ho messo lo spago, no? E dice, ma che cosa? No, ma non è questione, mi era cominciato a piacere lo spago. Lo spago, no, invece delle solite stringhe, no? Poi alla fine me l'hanno portato, cioè, fai pena, sembra un barbone, ho fatto, no, per dire, no, effettivamente ora ho le stringhe regolari, ma per dire, a volte, no, può essere anche un pochino più, non riesco a trovare quella cosa che cerco, no? Che si cerca sempre quello che non si trova, poi alla fine si trova quando non si cerca, ma io l'ho trovato anche cercandolo, è un miracolo, è successo un miracolo, è difficile che trovi le cose che cerco, soprattutto io cerco le cose che non trovo, ecco, questo sì, sicuramente, ma cerca alla fine qualcosa trovi, che sia una cosa, una persona, e alla fine ma qualcosa trovi di buono, anche di meno buono, insomma a te stabilire cos'è buono e cos'è meno buono, quindi cerchiamo di fare questa jingle bells, però io sinceramente non lo so, perché qui ci siamo, din 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 din. No, din din, forse. Questa sono note approssimative. Din 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 din. No. Beh. No, no, non ci siamo. Provo un po' più bassa. Dai. Dun 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 dun. No, 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 non ci siamo, no. Ma nemmeno la cosa più semplice che è jingle bells, voglio dire, ma questi non sono fatti per fare dei motivi veri e propri, questi fanno solamente dei suoni su cui meditare, è roba da bonzi, anche da gonzi, che la comprava il gonzo, no, nel senso, più bassa? Dun 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 dun. Ma non mi viene mai dopo la nota giusta. Ma perché? Si potrebbe fare con questa solo la samba di una nota sola. Dun 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 dun. Vabbè, poi basta. Dun 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 dun. Quella viene. Quella che non... Dun 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 dun. Basta, no, via, no, no, ma noi dobbiamo avere le cose che ci competono, le cose tibetane, abbiate pazienza, sono fuori dalla nostra tradizione, no? La volpe e l'uva, no? Visto che non la so suonare, allora, no, sai, la volpe? La volpe. una cosa abbastanza normale, che lui c'ha l'uva, sai l'uva, no? Bella l'uva. Sapete cosa io intendevo per uva? Cioè, che cosa era l'uva per me quando ero un bambino, ragazzi, e sognavo che fosse la passera, no? Che fosse fatta a grappolo d'uva. Ma ormai lo sapete, no, lo sapete. Sta scritto così anche in un libro. Quindi, direi che la volpe dice che vuol prendere l'uva. Non si capisce perché la volpe voglia prendere l'uva, perché non credo che le volpi mangino l'uva. Le volpi, ma saranno carnivore, no? No, io penso che le volpi che sono roditori, no? Sono canidi, no, fanno no, guarda, ero una volta insieme ai tombaroli, no? Nella zona di Tarquinia. Tarquinia, sapete, si trova nel Lazio, dove c'è molta roba etrusca, no? Perché noi si dice, siamo noi toscani etruschi, ma che c'è forse più roba nel Lazio che qui da noi. Vabbè, insomma, l'Alto Lazio, insomma. Tarquinia è un posto dove c'è una necropoli fantastica, con le tombe dipinte, cosa rara per quanto riguarda gli etruschi. Insomma, ho detto, voglio venire con voi tombaroli, ero con il re dei tombaroli, sì, sono stato 4 giorni con loro, con questo qui che mi portava nei posti, no? Sì, portava nei posti dove io potevo accompagnare e vedere come funzionava, come cercavano le tombe, i tombaroli, no? È bello. Avevano lo spido che è un lungo spiedo, ma loro chiamano spido, con un'impugnatura così, è proprio una lama, ma forte, non robetta e si rompe così. Vanno sulla terra, la terra lì di solito è molto dura e secca, no? Specialmente d'estate, secca, è dura da penetrare, no? Però si penetra con questa cosa. Allora, di notte, è mia di giorno, sì, perché dice carabinieri, finanza, passano, se vogliamo pigliare, allora ti devi rimpiattare, no? Sei nascosto. Io ero lì solo per vedere, non per prendere niente, e loro facevano il loro lavoro. E quindi questo gruppo di persone, prova qui, no, eravamo su una zona chiamata i Montarozzi. Montarozzi, che è una zona buona, piena di tombe, sotto, no? Allora, quando è che uno pensa di aver trovato una tomba? Essendo tutta terra, quando trova duro, trova duro, ta, e fa la prima rilevazione con lo spido, poi va più in là per vedere se è una nastra tombale o se è solamente una pietra, insomma, presa e messa lì. Più in là, se alla stessa profondità, perché loro lo vedono quanto è profondo, c'è lo stesso duro, dice allora è una nastra tombale che sta sopra così. A volte sono per così, a volte per così, insomma. E sì, allora cosa dicono? È il suo. Sì, dicono è il suo, questi sono parole, perché vuol dire che quello è il suo, quello è la tomba, insomma. Allora, una volta che hanno stabilito, attraverso queste buature, no? Che fanno via, stabiliscono esattamente com'è la pietra della tomba, no? E quindi sanno da dove entrare, non sopra, non scavano sopra, scavano da una parte, perché se no, se scavano sopra si trova sulla pietra e quindi è inutile, la ricopertura. Allora, da una parte dove vedono che finisce la pietra, finisce a un certo punto, no? La ricopertura di questa tomba finisce e lo scavano lì accanto in modo da poter scendere giù e poi entrare in qualche modo, no? E cominciano quando hanno trovato, è il suo, ho trovato. Allora, tutti convergono, sono quei 5 o 6 persone, no? Così, tutti convergono verso la tomba trovata e cominciano a scavare nel punto giusto per poter raggiungere. Fanno uno scavo piuttosto grosso perché deve passarci una persona, ovviamente, no? E poi scava, scendono giù e prima di scendere proprio ci buttano la testa dentro. Senza scendere, poi scendono e via, insomma, entrano, scavano, guardano, a volte dicono già fatta, È una tomba già fatta, nel senso già fatta vuol dire che la tomba è già stata violata, cioè non è più vergine, sai, qualcuno è già entrato e qualcuno ha già portato via quello che eventualmente c'era, perché nelle tombe si trovano le cose intere, le cose fantastiche, trovi le cose vere, cioè mentre dove c'erano le città etrusche, certo, effettivamente trovi altra roba, trovi pezzetti di roba, lì trovi le cose intere, a volte trovi morti anche, no? Aspetta, fammi vedere, no, c'era questa richiesta di contatto, fa vedere, sì, ciao G, vabbè, dunque, dicevo, no, questo attraverso Skype voi potete interagire, no? Questa è una diretta interattiva, quindi allora praticamente poi spesso portano il cliente. Il cliente è uno fesso, di solito, fesso che paga per avere i reperti. Questi reperti archeologici, in questo caso etruschi, no? Che sono molto ambiti, molto molto ambiti, da certi collezionisti che non possono nemmeno tenerli, quindi li terranno chiusi da qualche parte, nascosti, perché non possono esibirli, perché sennò vanno insomma nel penale, non si può, non solo gli requisiscono tutto, ma le persone vengono anche denunciate e quindi poi processate per questo, quindi dovranno sicuramente pagarla cara. Quindi il collezionista che però non può fare a meno di acquistare queste cose, non è lui il tomparolo, ma va lì a acquistare, cosa vuole? Vuole l'oggetto originale, vero, non la copia, non il falso, e di falsi ne circolano parecchi nell'ambiente archeologico, proprio per i fessi, no? Quindi allora il tomparolo che dice, non ti preoccupare, guarda, hai paura che quelli che ho qui, i tomparoli ce l'hanno, no? In dei magazzini nascosti, segreti, queste cose, non ti preoccupare, vieni con noi stanotte, vieni con noi e ti facciamo entrare te nella tomba, cioè entri insieme a noi e scegli i pezzi appena tirati fuori, lì non c'è verso, dice, sono sicuri, sono originali, sono veri, coi cazzo i tombaroli furbacchioli hanno dei falsi fatti molto bene, che hanno tenuto poi anche in terra per farli invecchiare eccetera, e vanno a metterli loro dentro le tombe, capito? Poi ricoprono il tutto, cioè è chiaro, li mettono dentro le tombe, scavano la tomba già fatta, la tomba già vuota ormai, depredata da tempo, sanno dove sono, tanto lo sanno dove sono, no? E poi vanno lì, ci mettono le cose, riempiono tutto di terra per benino, no? E tutte queste cose, e poi richiudono tutto. E hanno queste tombe pronte per il gonzo che so viene da Torino, oppure viene dall'estero, insomma, io ricordo che quando ero lì venne uno da Torino e lo infilocchiarono proprio bene, vabbè, allora lo portano giù, certamente, scavano, fanno tutta la pantomima, tum, 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 è il suo, tum, 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 sì, sì, cioè, vieni, questa tomba, questa è vergine, questa è buona, le buona, tum, 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 è qui, scava lì, tum, 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 sono scavio, l'acquirente tutto emozionato dice, sto per non solo entrare in possesso di qualcosa che pagherò caro ma ne varrà la pena, ma io avrò anche questa emozione di entrare per primo, infatti poi quando hanno fatto spazio eccetera, li fanno entrare per primi, come dire, tu hai, prego, l'onore è tutto tuo, entra per primo in questa tomba falsa, cioè la tomba vera, insomma vera, ma vuota, riempita da loro di falsi che sembrano veri a quel punto lì, perché quello dice, oh, l'ho vista scavare io e l'hanno scavata davanti a me e mi ci hanno fatto entrare, sono sceso dentro, sono entrato, ho visto, guarda come bel vaso, madonna, questo è di terra retina, questo valgono, quelli di terra retina sono vasi di un colore rossiccio, di una ceramica abbastanza lucida, rossiccia, bellina, tutti in rilievo, con le figure tutte in rilievo. Sono fantastici, trovarne uno intero di quelli. Santo male, quanto devi spendere tu? Sono le cose più forse, ma poi ci sono le figure nere, le figure rosse, il bucchero, insomma tutte queste cose qua. Il bucchero è un impasto che è nero anche dentro, cioè non c'è bisogno di dipingerlo di nero, allora siccome come andò che inventarono il bucchero questi etruschi insomma di talento, perché il bronzo costava troppo, fare le cose di bronzo, fare le cose di bronzo oggi, fare le cose di bronzo domani costava troppo, cioè, facciamo qualcosa che sembri bronzo, che già allora avevano inventato la plastica dell'epoca era il bucchero, no? Cioè nel senso qualcosa che sembri ma non è. Come vedete oggi noi abbiamo i vasi da fiori di plastica. È vero o no che abbiamo i vasi da fiori di plastica? Che schifo. Prima erano di terracotta, erano di ceramica, insomma erano fatti più pesanti, eccetera. Però tenevano anche meglio le piante, perché erano più pesanti. In ogni caso, ora ci sono i vasi di plastica. Ecco, la stessa cosa, invece del bronzo lo faceva il bucchero. Se non che il bucchero è sempre qualcosa di molto pregiato, più della plastica, ovviamente. Allora, tutto l'impasto fatto a mano, tutto fatto a mano, i vasi fatti a mano. Quindi sembrava proprio scuro, nero, praticamente. Cioè, questo è bronzo, non era bronzo, ma era bucchero. Se tu rompi il bucchero, vedi che la spaccatura è nera anche dentro, capito? Quindi è proprio l'impasto, e il bucchero è una cosa fantastica. Mentre c'era il non bucchero, che era ovviamente una ceramica tipo i nostri vasi da fiori, quelli di terracotta, insomma, cioè di quel colore lì, insomma, più o meno, dipinta di nero, e si chiama a vernice nera, ha trovato un pezzo a vernice nera, sono belli anche quelli, perché sulla vernice nera poi venivano fatti delle cose, degli ornamenti a volte, no? Erano delle cose carine, anche quelle cercando di simulare il bronzo. Oh, dunque, vediamo che mi dice il segaiolo, si chiama così, io non posso farci nulla. Dunque, consentimi di vedere quando sei in linea. Che vuol dire? Non mi dice nulla. Ti ho già consentito ogni cosa. Tutto qui? Non lo so che cosa vuole. Sai, sti segaioli. Dunque, quindi, praticamente ci sono tutte queste possibilità. Poi ci sono i vasi, quelli belli, con le figure sopra. Possono essere figure nere o figure rosse. Figure rosse non sono proprio rosse, ma sono meno nere, un po' rossastre. Oh, dunque, oh, finalmente il segaiolo ha parlato. Mi ricordo un sondazzo dove telefonavi per chiedere un po' di bucchero. Può darsi. Solo che la gente magari non sapeva bene che cosa fosse il bucchero. Oh, bucchero! Vabbè. Certo, nel sondazzo c'è stato tutto, cioè nel sondazzo c'è tutto lo scibile umano, ecco, c'è tutto lo scibile, quindi per carità di Dio, c'è stato anche il bucchero sicuramente, non me ne ricordo molto bene, ma insomma può darsi, se ricorda lui il segaiolo, che poi c'ha la mente mola, oddio, forza di sega forte, si diventa sei, sì, no, vabbè, quindi, questi se ne andavano via, questi gonzi, con i loro fagottini preziosi pagati a peso d'oro e di più, e i suoi baroni erano tutti contenti, gli aveva affibbiato il falso. Perché il falso? Perché già quando io sono stato lì, insomma, diversi anni fa, non si trovava più quello che si trovava una volta. Non si trovava più, le tombe sono tutte fatte, tutte viste, difficilissimo oggi trovare una tomba vergine, no? È difficilissimo, quindi devono arrangiarsi come possono i tombaroli, no? Vanno in giro, cerca metalli, per cercare qualche moneta, qualche monile, possibilmente qualche orecchino d'oro, quelle sarebbero, tutto è, insomma fu una bella esperienza, nel senso che vidi vici, no? Andai, vinsi, vidi e vinsi, insomma, non ho vinto niente, però io sono partito dalle volpi, no? Questo discorso è partito dalle volpi, è strano che me ne sia ricordato, ma me ne sono ricordato, cioè le volpi di notte si svegliano, non capisco perché, e fanno un verso che è come una risata, è una cosa agghiacciante, nella notte sei lì con Tombaroli, tutte le macchine che passano, questi si buttano in terra, spengi tutto, le pile, tutto, poi si ricomincia a scavare. Tutto deve essere fatto quasi al buio, proprio la pila è schermata, e sento in lontananza. Cioè, no, sono le volpi. No, è una cosa incredibile. No, è perché questo veniva poi dalla volpe e l'uva di cui avevo parlato all'inizio. La volpe e l'uva, le volpi, Tombaroli. Ma te pensa. Ma se che penso, allora arrivedo. Ma e vedo le tombe. Ho visitato molte tombe. Non ho mai asportato niente dalle tombe perché non si può. E poi le tombe non mi piace. Se mi piace, sì, certo, l'esperienza, eccetera. Ma non mi piace prendere la roba dalle tombe. Non è bello. Non si fa. Ma scusa, hanno messo lì queste cose apposta per accompagnare il defunto nel viaggio, il lungo viaggio verso l'aldilà, verso... Loro erano molto cultori della morte, gli Etruschi, molto. Quindi facevano le cose finte, no? Se uno, non so, aveva freddo, diceva, avrà freddo nell'aldilà, gli facevano una stufa finta. Sai quelle che a volte le vedi nei musei e... Dice, ma questa, per esempio, a Cerveteri c'è un discreto museino, non grande, ma pieno di cose interessanti. Cerveteri ha una necropoli fantastica con queste tombe a tamburo. Madonna che bellezza, no? Sono salito in cima alle tombe. Sì, perché sono fatte proprio... E poi entri dentro nella camera, no? Sì. Atmosfera interessantissima. Però ecco, prendere queste cose, no... Appunto, perché ci sono queste cose anche finte, dicevo, finte perché ci avrà freddo in al di là, facciamo la stufa. Però questa stufa, se tu la usi oggi, perché loro si facevano le loro stufe al loro modo, ci mettevano la legna, la brace, qualche cosa dentro, tutte in terracotta comunque, e effettivamente quella stufa non sarebbe stata una stufa, non avrebbe funzionato. No, non funziona, è solamente un simulacro, capito? Loro sanno che tanto, cioè, è solamente per dire, vai, ti diamo una finta stufa così fintamente, tanto tu sei morto, tu ti scaldi là di là. Rendevano conto anche loro che comunque la morte, con la morte quel corpo finiva. Però questa delicatezza di accompagnare il corpo con i suoi monili, se una donna, le sue collane, tutto quello, se era una donna, poi di quelle ricche, c'aveva roba d'oro, e lì il Tombarolo, attraverso quella roba lì, monna, sai, vale molto, non il peso dell'oro, vale molto l'oggetto di per sé stesso. E quindi questa delicatezza, no, di lasciare nella tomba le cose tipo roba da mangiare, delle ciotoline per mangiare, per bere, insomma tutte cose che sarebbero servite sia per andare all'aldilà, il viatico, no? Poi invalse anche l'uso di mettere una moneta in bocca, e via. Sono molto interessanti perché gli Etruschi avevano questo senso della morte assolutamente non tragico, e quindi era quasi, non dico gioioso, ma fatalista probabilmente. Quando uno era morto dicevano lupu, vuol dire in etrusco morto, lupu, è così, lupu. Lupu è morto, c'è questa U finale, perché voi pensate che la lingua etrusca sia, la lingua etrusca è un mistero, il mistero della lingua etrusca non è vero niente, perché abbiamo trovato più di 10.000 iscrizioni ormai, e queste iscrizioni ci danno anche il senso della lingua, si può tradurre, in certi casi abbiamo trovato tipo stelle di Rosetta, no? In etrusco, latino, quindi a un certo punto si può anche cercare di tradurre. Pure piccole cose, nei vasi, sui vasi si possono scrivere il nome, questo è di Lars, Lars è un nome etrusco, per esempio, cioè, Lars, l'Artiacca, Lars. Poi chissà perché Lars è un nome scandinavo, no? Per dire, eppure effettivamente, insomma, questo è di, oppure c'era qualcosa su un'invocazione perché il morto potesse avere una bella vita nell'aldilà, e così ci mettevano un'iscrizione anche sul bicchiere, sul vaso, che gli mettevano legato, insomma, alla sua vita eterna. Oggi, ma hai mai fatto delle escursioni nelle grotte? Sì. Le grotte, la grotta è ciò che preferisco. Eh sì, la grotta è la grotta. La grotta è fantastica. Voi non avete idea di come sia fantastica la grotta. Vi dirò, io sono stato nelle grotte, le caverne. Ah, che bello. Dunque, non sempre nelle grotte trovi quello che cerchi. Tipo, vedi una grotta e dici, vai, qui trovo tracce di vita preistorica, per esempio. Perché, dai, le grotte, non è così semplice, non è così semplice. Le grotte hanno però questo fascino, comunque. Tu appena entri in una grotta sei già preistorico, cioè ti senti già antico, come i tuoi progenitori molto antichi. Sì, ma sei mai stato nell'antro del Corchia? Io sì, bellissimo. Il Corchia è sulle Apuane, da quelle parti lì, vero? No, devo dire di no, non ho praticato molto le Apuane o quella zona lì. No, sono Apuane, Corchia. Corchia è fantastico. Sì, sì, lo so, me l'hanno detto, non ci sono mai stato. Io di grotte cosa ho visto? Tante grotte di tutti i tipi. Le grotte preistoriche vere, oppure grotte trovate per strada, entrato dentro, trovato niente, ma quella sensazione che ti dà la grotta non te la dà nient'altro, nient'altro. Entri nelle viscere della terra, tu sai che possono andare per chilometri le grotte, no? Però quelle che hanno già scoperto, ecco, mi sono un po' venute su coglioni le grotte, quelle con le stalattiti, stalagmiti, no? Con la visita guidata, quella ti dice, ecco, quello è l'elefante, quello è la cascata, perché sembrano una cosa, sembra un'altra, no? E poi c'è la goccia, plac, plac. Sono bellissime, sono cose meravigliose, c'è un'umidità, un freddo lì sotto, però magari sei lì d'estate, fuori fa un caldo cane, entri dentro, ti dicono di mettere il golfino effettivamente, spesso. Qui in Italia ho visto per esempio la grotta di Frassassi, in Francia ne ho viste diverse di grotte molto belle, molto belle. Belle, belle. In una c'era per esempio la Savonnière, mi sembra, si chiamasse la Savonnière, mi sembra, ora non ricordo il nome della grotta, ma mi sembra più o meno così. Tu ci mettevi un oggetto, no? Ora, siccome ci andavi una volta, non potevi farlo sul momento, ma loro ci mettono degli oggetti con una base, per esempio una sculturina, un bassorilievo, eccetera, e poi lasciano lì sotto la goccia. La goccia calcarizza, si può dire, insomma, fa diventare questo calcare bello, duro, e sta nella forma esattamente che loro hanno fatto in una gomma particolare. E quindi praticamente poi vendono questi oggetti che sono stati, sì, preordinati, già fatti, però è stata la goccia che in un tempo abbastanza breve, dobbiamo dire, riesce a farli solidificare e farli diventare. Io ne ho uno, semplice souvenir, no? È una cosina, una mattonellina in cui si vedono delle persone in basso rilievo, niente di eccezionale, però era interessante, lo vendevano questi oggetti, no? Che alcuni si stavano ancora formando, si vedeva, altri erano formati completamente, pronti per essere venduti, e te li davano. Insomma, sono le grotte bellissime in Francia, però quando ho visto una, due, tre, con tutte le stalattiti e stalagmiti, che palle, no? A me interessano le tracce di vita umana. Di vita umana, umana, sì, gli uomini primitivi, che nelle grotte non ci andavano per dormire, non ci andavano per viverci, erano un po' scemi, stavano fuori. No, no, c'aveva la grotta lì e loro stavano fuori, perché la grotta poteva essere pericolosa, c'erano gli animali, La tigre dai denti a sciabola, il rinoceronte lanoso, l'orso delle caverne, senti là, sono quegli animali che sono venuti dopo i grandi rettili, i dinosauri, no? E quindi questi animali erano anche pericolosi e si aggiravano anche nelle grotte, tant'è vero che in tante grotte vediamo delle strisciate così, diciamo delle incisioni tutte parallele, no? Dice, chi l'ha fatto? L'uomo dice, no, questo è l'orso che si faceva le unghie. Se roba. Ecco, per dire. Quindi loro dormivano fuori, sotto i ripari, sotto roccia, delle rocce bellissime, naturali, che fanno come un riparo, no? E loro stavano lì, addossati al riparo sotto roccia, tant'è vero che se tu vuoi trovare qualche scheggina di, insomma, no? Se c'è così, è lì più o meno. E nella grotta invece c'era il loro santuario. Il santuario, chi andava nella grotta? L'artista, il vero artista, il grande artista. Voi dovete andare nel Périgord, voi dovete andare nel Périgord. Si chiama Périgord, che è una zona della Francia che voi non potete mancare. Voi andate solo a Parigi, voi andate a Mont Saint-Michel, va bene, andate di qua, andate di là, andate nei posti dove vanno tutti, anche lì vanno molte persone, però non proprio tutti. E per ricordare, è un po' sperduto rispetto alle normali vie, diciamo, turistiche francesi, ma vale la pena. Vai nel Périgord nero, che è quello più pieno di, si chiama nero perché più foreste, più tanta roba, e trovi zone che vivono, dei villaggi, dei paesi, di persone che vivono sull'età della pietra, su questi artisti che lì hanno lasciato delle testimonianze artistiche che io non so, ragazzi, sono meravigliose. Lascaux. Lascaux non lo puoi vedere, la vuoi vedere, te vuoi vedere Lascaux, non te la fanno vedere, perché non te la fanno vedere? Perché non si può, perché si rovinano le cose con tutti i turisti che vengono a guardare, il fiato, insomma, non va bene, cominciavano a deteriorarsi, hanno fatto Lascaux 2, cioè praticamente la copia esatta, che non è la stessa cosa ma è uguale, precisa identica, è artificiale e televive. Invece altre grotte sono quelle originali, e quelle mi garbano a bestia, Ah, che bello poter toccare, non ho toccato niente io, no? C'è Patouché, c'è Patouché, ma no, c'è lui che ha touché, ne touche pas, va bene, d'accordo, carità di Dio. E allora, insomma, praticamente ti trovi davanti a delle opere d'arte di 19, 20, 25, 30 mila anni fa. E tu dici, ma sogno o son desto? Magari l'hai vista in qualche libro. Quando arrivi lì, vedi le condizioni in cui le hanno fatte. Non avevano certo i colori che andavano dai rigacci, no? Qui c'è il negozio di rigacci, famoso a Firenze per i pittori. Ah, compravo l'ori, le fere, Ce le dovevano fare da sé, e dovevano fare tutto, questi animali bellissimi, queste corse di bisonti, queste figure di cervo, ma bellissimi, perché cos'era? L'animale, era il loro idolo, cioè che loro vivevano cacciando gli animali e non potevano fare diversamente, ovviamente così, quindi era importante. Sì, molto, 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 molto bello. Devo dire che certi artisti di oggi non legano nemmeno le scarpe, anche perché non ce l'avevano, a quella gente lì. E noi diciamo che la scrittura è nata, sì, con i pittori primitivi, per noi che sono quelli del primo medioevo, no? I primitivi. Ma molto prima, Nini, ma molto prima. Ma molto, molto, molto prima. Quindi c'è stato qualcosa, c'è stata una glaciazione, non so, c'è stato un periodo in cui qualcosa si è interrotto, secondo me. Cioè perché lì fioriva l'arte più bella, di gusto, colori di gusto. Ma andate a cercare su internet Lascaux, arte parietale, andate e vedrete le cose fantastiche che voi non vi immaginate che siano di 10, no, di più, 20 mila anni fa. Come fai a dire, ma questi, ma erano, chi gli aveva insegnato? Nessuno, e quello è il bello, perché poi dopo c'è sempre qualcuno che insegna a qualcun altro, no? Come dire, Cimabue insegna a Giotto, no? E via. Mentre lì era spontaneo. Nessuno ha potuto insegnare, a meno che gli extraterrestri, vero? Ecco. Quindi si trovano questi dipinti meravigliosi in queste caverne. E ti trovi in queste caverne, a volte sono anche bassorilievi. C'è della roba fatta, ma con proporzioni perfette. Però, attenzione, non è la fotografia del branco di animale o dell'animale, no, non è che l'abbiano fatto personalizzato, capito? Cioè guardate questi animali come sono personalizzati, non sono fatti uguali, sono fatti come solo dopo, molto tempo dopo, guarda, diciamo ancora già nel Novecento, grandi artisti avrebbero fatto, no? Grandi artisti che hanno forse sognato la preistoria. Bene, perché lì c'era non solo la raffigurazione, ma anche l'interpretazione, l'arte di riprodurre questi animali. E raramente figure umane. C'è uno anche un uccello ritto. Sì, disteso un uccello ritto. Così. Sì, capita. Capitava anche a loro, ovviamente. Veramente splendido, c'è anche quella figura dell'uomo che è mascherato da cervo, quindi ci raccontano come cacciavano, si mascheravano, prendevano la pelle di cervo e le corna, se le tenevano sulla testa e andavano vicino al cervo per non farsi notare, capito? Quindi erano anche scaltri, aveva il cervello come il nostro, quindi grandi artisti. Però cosa è successo? Questo succedeva migliaia e decine di migliaia di anni fa. Poi, prima di tornare a un'arte, a una pittura decorosa e decente, quanto deve passare? Quanto tempo deve passare? Diciamo, arriviamo agli Egizi, ma gli Egizi non sono mica di 20.000 anni fa, gli Egizi sono di 4-5.000, insomma, vabbè, anni fa, quindi. Poi sono altre zone proprio completamente diverse. Facevano le venerine, scolpivano le donne grasse, pompose. Perché? Perché la donna doveva essere prosperosa, no? Era la fattrice. E insomma, ragazzi, deve essere successo qualcosa all'uomo fra questa grande arte antica, meravigliosa, fantastica, cioè impagabile. Cioè, che se un quadro di quelli, un pezzo di pietra portato via e messo in casa, per dire, varrebbe più di un Van Gogh, secondo me, con tutto il rispetto per immenso Van Gogh, perché io sono un Van Goghiano, però non mi trovavo un Van Goghino, ma un Van Goghino. Però quelle cose lì sono a questi livelli, sono a livello di quello che sarebbe stato scoperto dopo. Quindi ci deve essere stato questo intervallo, ma lungo, prima che l'umanità riuscisse di nuovo a ricreare la pittura. Forse perché non c'è più stato bisogno delle caverne a un certo punto. Vabbè, le caverne erano solo come delle cattedrali per loro, dei luoghi di culto, andavano lì a pregare perché la caccia andasse bene, no? Raffiguravano, e molto spesso sugli animali che raffiguravano tiravano, ta, 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 e si vedono i segni sul muro perché li colpivano per una specie di danza della pioggia, no? Tu danzi per far venire la pioggia, tu colpisci l'animale disegnato per poi il giorno dopo riuscire ad abbatterne almeno uno, perché poi se no si mangia, no? Capito? E quindi non era tanto per allenarsi alla mira, quanto per propiziarsi la caccia del giorno dopo. Ta, 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 e poi andare a dormire fuori. E tu, e questo, io guarda, non so quanto pagherei, no, non posso pagare nulla, ma veramente per poter andare a dare un'occhiata proprio a come vivevano questi nostri antenati, perché sono quelli da cui siamo discesi noi, noi siamo venuti dal loro sperma, ricordiamolo, dai loro ovuli, dai loro uteri, dai loro palle, quindi sì, abbiamo avuto anche loro noi nel nostro lontanissimo passato. Ecco, per esempio il sesso, no? Il sesso, come ce lo possiamo immaginare? Vabbè, come si fa ora, no? Certo, sì, certo, il meccanismo è sempre quello, ma lo facevano davanti a tutti? Si nascondevano, stavano, oppure così, quando gli andava mentre gli altri, magari uno stava a mangiare, quell'altro faceva il fo, no? L'altro diceva che va a fare un dipintino, cioè, andava a fare una picciatina, o fare una trombatina, insomma è così, capito? Cioè forse, o forse no, avevano già quel pudore, erano tutti nudi e poi si coprivano solamente quando faceva freddo, non lo so, e come fai a saperlo? Perché è difficile, si possono immaginare, effettivamente si può immaginare, abbiamo le raffigurazioni abbastanza, credo, fedeli a quello che fu la realtà. Però andare a dare un'occhiata con la macchina del tempo e vedere come questa gente viveva e che intelligenza aveva questa gente qui, perché chi è capace di fare delle opere, e poi, poverini, capito, questo non so quanti saranno stati quelli che riuscivano veramente a fare grandi affreschi, si può dire, anche se non si può parlare di affresco, no? Ma non è la tecnica dell'affresco. Ma fare queste grandi cose così, senza nemmeno, cioè, chi erano? Aveva un nome? Erano qualcuno? Non sapremo mai chi è il grande artista che ha fatto quelle cose lì, chi sono quei grandi artisti che hanno riempito le grotte, non solo in Francia ovviamente, qualcosa c'è anche in Italia, ma poco, in Spagna, in Altamira, così, insomma, la culla, insomma, è l'Europa di queste opere d'arte meravigliose. Beh, allora non sapremo mai, persone che sono passate così potrebbero essere famosissime se non avesse messo una specie di nome, però magari non sapevano scrivere, capito? Non sapevano scrivere, quindi come facevano a mettere il proprio nome? Avevano un nome, boh, forse si chiamavano così, vieni qui, e tu fai, ma fa culo. Non lo so come si chiamassero, però se potevano parlare, se avevano la loro lingua, sicuramente molto, molto, insomma, come si dice, intuitiva, come si dice, intuitivo. Sì, certo, ma è bellissimo. Io credo che poi a un certo punto l'umanità si sia resa conto che si poteva ancora, cioè ha scoperto la pittura, ha scoperto l'arte, come se non fosse mai stata praticata. Invece poi abbiamo scoperto, a volte per caso, come nel caso di Lascaux, cazzo, trovi un buco in terra, si nasce il cane, oh, dove vai, vieni, andiamo a riprendere il cane, sì, poverino, cascava nel buco, no, cazzo il buco. Quello scende giù con la corda, il ragazzo scopre un mondo incredibile, si trova in mezzo a delle cose, dalla torcia, siamo agli anni 40, perché molte cose sono state scoperte abbastanza recentemente, e addirittura in un'altra zona della Francia, pochissimi anni fa, negli anni 90, sono state scoperte, una grotta che forse le batte tutte, chilometri e chilometri di camminamento. Ma i francesi sono ganzi, sai, fanno mica come noi, che abbiamo le ricchezze d'arte e le teniamo nei magazzini, che sono le nostre grotte, capito? Ecco. No, loro qualsiasi cosa trovano cosa, la valorizzano subito, ci fanno il business, cioè, certamente, perché devi pagare per entrare, poi insomma qualche cosa compri, mangi qui, ma insomma qualche cosa ovviamente intorno ci nasce, ma loro sanno valorizzare quello che hanno, che non è poco, ma è sempre meno di quello che abbiamo noi, vi assicuro. Oh, in quanto a grotte ci hanno più di noi. Ci hanno, no, noi abbiamo delle grotte, dove Circeo, dove sono state trovate le impronte anche, no? Sì, no, qualcosa, sì, qualche disegno su... Sì, c'è un bellissimo animale che si volta e che ha una prospettiva che non ti immagineresti mai che un preistorico potrebbe disegnare. Cioè, proprio con la testa voltata, perfetto, no? Quindi, come dire, anche noi abbiamo, ma non come loro, però insomma, tante cose sono trovate anche nei paesi slavi, venerine, piccole donnine, facciamo sempre donnine e maglioni. Insomma, guarda, insomma, anche i cazzetti dipinti, sì, certo, come no? Beh, tutte queste cose qua ti fanno pensare che noi forse ci potremmo anche bloccare a un certo punto, potremmo bloccarci di nuovo, come quella grande fioritura d'arte e di intelligenza che però non arrivò alla civiltà, alla storia, rimase preistoria, rimase ferma, però questa grande fioritura d'arte che rimase dentro le caverne, effettivamente poi è rimasta nascosta per tanto tempo e l'uomo si è dimenticato che poteva essere artista, forse preso dal fatto che doveva sopravvivere, forse preso dal fatto delle guerre, per esempio, di combattere gli uni contro gli altri, sì, beh, certo. E quindi praticamente cosa è successo? È successo che ci siamo dimenticati che esisteva l'arte. L'arte è risorta poi, almeno dalle nostre parti, probabilmente con la religione. Probabilmente sì, le prime, i paleocristiani, per esempio, i primi cristiani, delle raffigurazioni, ci sono, certamente, non erano un'arte elevatissima, per arrivare all'arte enorme, grandiosa, cioè inarrivabile, per arrivare a Giotto, che già comunque nel 1200, già in là, ma abbastanza in qua rispetto a quelli di decine di migliaia di anni fa. Quindi come si è interrotto questo flusso di intelligenza artistica o intelligenza tout court, ovviamente si può interrompere di nuovo il nostro momento di grande progresso. Progresso, intelligenza, progresso, e poi magari si blocca. Che ne sappiamo? Una guerra nucleare. L'uomo dimentica se stesso, dimentica quello che è, quello che è stato, e che fa? Ma insomma, per cercare la sopravvivenza in qualche modo, l'arte non la pratica più. E quanto deve passare? Quanti millenni allora dovranno ancora passare prima di? Ma in quel caso lì, nel caso di guerra atomica, per esempio, ci sarà ancora l'uomo? Il 2012 è vicino. Pentitevi! Repent yourself! e via. Allora, ok, gli vengo. Tiro su. No, tiro giù. Tiro su. Sì? Sì, va meglio. Tiro su. Tutto su. Sono accollato io. per dire che ragionamento, che cose meravigliose. Tutto questo nasce perché qualcuno mi ha chiesto se vado nelle grotte. Le grotte sono le cose più belle, la grotta. E poi pensaci bene cos'è la grotta. È una cosa molto sessuale, molto sensuale. Te voglio dire te lo voglio dire proprio qua, da questa parte. La grotta è una cosa molto, molto sensuale. Cioè, che cosa ti rappresenta la grotta? Entrare dentro. Ritrovare il seno materno, il ventre materno. Sì, rientrare dentro la tua origine. E vai a ricercare sempre la tua origine dove? Esci da una parte e ci puoi sempre rientrare. Si chiama passera. C'è poco da fare. Ma la grotta è una cosa molto, molto, molto sensuale, sexy al 100%. A volte porno. Eh sì, perché pensate al culo. Io ho sempre pensato al culo come una conquista. Perché è una conquista? In che senso? Il culo è fatto di due parti spaccate in mezzo. Lì c'è la grotta delle meraviglie. No? Io parlo di un culo femminile, mi dispiace, no, fate voi, ognuno pensa a quello che vuole. Lì c'è la grotta delle meraviglie, però è chiusa. Però queste due protuberanze, insomma, che più protuberano e meglio è, insomma, che non siano piatte, vero? Chiudono in qualche modo, chiudono, però si può aprire, eh? Chiudono il paradiso della grotta, dove tu puoi entrare dentro, però mantengono il mistero, perché tu sai cosa c'è lì, lo sai cosa c'è, però mistero, finché non, cioè tu hai questa voglia di esplorare ed entrare, perché esplori meglio entrandovi, quindi ecco come la grotta può diventare sexy, esattamente perché certe parti del nostro corpo sono come delle grotte a volte difficilmente raggiungibili, se questa non te la dà la grotta, che fai? E quindi devi pure sudartele certe volte, oppure sono a tua disposizione e tu sai già che potrai entrarci in quelle grotte. È bello perché c'entrerai, se c'entrerai, certo, e ci troverai il tesoro. E quindi, perché ho detto all'inizio di questo discorso che la grotta è la cosa più bella di tutte. Io prima parlavo di tombe etrusche, no? Entrare nelle tombe, trovare, ma quelle sono cose fatte dall'uomo, interessantissime, certamente. Prima o poi ognuno dovrebbe fare l'esperienza di andare in una necropoli etrusca, entrare dentro a queste tombe, non è difficile se vai a Betolonia, Populonia, se vai, che sono ancora in Toscana, se vai a Cerveteri, ho detto no, ci sono delle necropoli meravigliose, anche intorno a Firenze, ci sono le tombe anche un po' isolate se vogliamo, dove si può anche entrare, però non è la stessa cosa, no? La grotta naturale, specialmente se tu pensi che possa essere stata abitata, anche solo da orsi delle caverne, vedi le strisciate, se entrate in una grotta e vedete le strisciate sul muro, così, verticali, sono stati gli orsi, ma molto tempo fa, molto, molto tempo fa, no? Ecco, quindi penetrare. Ecco, questo è penetrare. Dalla parola penetrare viene pene, penetrare. Ma forse da pene viene penetrare, non so, vabbè, fate voi, insomma, l'importante è penetrare, no? E allora la più bella avventura, ecco, per esempio io non condivido i temerari, no? Quelli che vanno giù nelle grotte, proprio gli speleologi, quelli che vanno in fondo, e poi magari ci stanno per giorni per vedere quanto ci possono stare, poi quando sono su, è stato bellissimo, no, poverini, cioè, capito? che lì a volte ci hanno anche rimesso la vita, no? No, non per fare dei record, no, ma semplicemente per esplorare, guardare. Sono stato in una grotta una volta, e qui ora torno da questa parte perché ogni tanto, dove c'era acqua, ma non si poteva camminare in questa grotta. Era un percorso che potevi fare solamente in barca, sotto terra. Ma era fantastico. C'era ovviamente la barca, non potevi andare da solo, la barca con il barcaiolo, che aveva sì un bastone tipo remone, insomma, ma soprattutto un filo che percorreva tutto il percorso della grotta, no? E poca luce e qualche pericolo, qualche roccia sporgente, questo ci diceva in francese, no? Quando c'era a droite, a gauche, si deve spostare le teste, ma era fantastico. Un percorso di, mi sembra, più di un chilometro e mezzo, ma forse anche di più, o 3 chilometri, insomma tanto, in questa barca che andava a rilento ovviamente, e che era tutta acqua. Era una cosa fantastica che non avevo mai provato, perché le grotte le ho trovate sempre piuttosto asciutte, tranne quelle con le stalattiti e stalagmiti, che c'era sempre il laghettino, questo e quell'altro. Vabbè, ma quello è un altro modo di entrare nelle grotte. E questi ragazzi che tirano questa corda, che corda non è, è di metallo, è una corda di metallo, insomma, c'hanno dei muscoli, anzi, perché fanno altro che tirare, ma sono dei nacherini, invece c'hanno le braccia così. E poi c'hanno tutte le battute, fanno sempre, perché c'hanno anche questo fatto, no? Non so qui da noi le guide o quelli che ti guidano in un posto, ma laggiù c'hanno la battuta, cioè tendono a far ridere la gente, e sono sempre le stesse, perché tanto sempre le stesse, a un certo punto c'è sempre la stessa battuta e così via, perché poi alla fine gli dai la mancia, sei più contento perché hai anche sorriso a quello che hanno detto. E questa era in concessione a una famiglia privata, questa grotta con la barca, che sfruttava questa cosa che era nel suo territorio. Nel suo terreno avevano questa, e c'era anche tutta la storia di chi aveva posseduto questa grotta con l'acqua, c'erano delle famiglie, poi questo l'aveva comprata, eccetera eccetera, e ancora ci sono quelli, gli ultimi proprietari, che vivono in una casa vicina, ce la fanno pure vedere, e poi sfruttano questa bellezza naturale, l'hanno appunto adeguata. Ci sono, non la barca sola, è tutta una barca dietro l'altra, e poi quando ci si incontra la barca e torna indietro, perché poi si torna anche indietro, per passare, cioè un lavoro fantastico, insomma. Solo che è roba un po' da turisti, questo prima dirlo, siamo lì in una decina, quindicina di persone per barca e via, insomma, ci danno anche un cappuccino, perché non cappuccino da bere, da mettere in testa perché gli schizzi, no? Non cappuccino, una specie di impermeabilino largo, insomma, perché sennò gli schizzi, fantastico. Beh, insomma, avventura, sarebbe bello farlo da soli, insomma, una cosa del genere. Io e te soli, no? No, però, insomma, non è il caso. Le grotte hanno varie configurazioni, varie peculiarità. A me piace la grotta anche asciutta, sì, ma nelle grotte però un po' di umido e tu ce lo trovi sempre. Sì. A me piace comunque anche se nelle grotte, quelle insomma dove si paga per entrare, dove c'è qualcosa da vedere di preciso, dove c'è la guida che ti dice, a me piace andare un po' fuori dal gruppo, no? Sì, perché non sono poi la pecora, no? Purtroppo in quei posti si può entrare solamente in gruppo e con la guida, e quindi non puoi fare altro che il turista, no? Però io cerco di fare i percorsi miei, vado per cazzi miei, vado a cercare gli angoli, le prospettive che mi piacciono, magari faccio la foto, faccio, no, no, pado flash, Ma come pane flash? Oh, pane flash, flash rovina, rovina. Allora, quindi fai un po' un filmatino. Insomma, momento stimolato sulla grotta, ragazzi, come mai? Ma ragazzi, non mi toccate la grotta, Non mi toccate la grotta, La grotta è... io ho avuto anche un problema una volta in una grotta. Sono problemi... per forza, chi va nelle grotte, no? Sì, chi va con lo zoppo e impara a zoppicare, chi va nelle grotte si piglia le hocciole sulle gambe e anche in altre parti. Eh sì. Entrare in questa grotta, ero completamente solo perché, cioè qui in Italia, nella zona di Castiglione della Pescaia, entroterra, cioè un po', insomma, provincia di Grosseto, lì c'è roba bella, anche Tusca, c'è Roselle, poi facciamo perdere. Vabbè, trovai una grotta, dico, andiamo a vedere che c'è questa grotta. Beh, una grotta, bella, fatta a grotta, sembrava quella di Presepio, no? Entro dentro e mi salgono addosso, avevo pantaloncini corti, sai, era in mare da quelle parti. Ciun, delle cose grosse, così. Sì, delle zecche, ma grosse, da paura. Mi hanno riempito di pinzi. C'era da morire, se io potevo morire in uno show, uno spettacolo, uno shock anafilattico, come nulla, facciamo lo show, dai. Vabbè, tornai a casa, arrivai che ero tutto pieno, completamente pieno, le gambe, tutte, oddio, prima che andasse via tutto questo, però mi pizzicava tanto, anche un po' pungeva, ma pizzicava. Io so di gente che è morta per il solo essere punto da una di quelle bestie lì, da una zeccona, sono zecche grossissime, che ci facevano lì, non lo so, non c'erano animali, ma che ci aspettavano me, se stronze. Ma comunque ho retto benissimo, perché io non ho avuto nessun, a parte il fastidio, però nessuna conseguenza, no, proprio. Poi sono andato via da sé, sì, cercavo di, insomma, sai, metterci anche creme, roba del genere. Poi sono andato via da sé con del tempo, no? Però questa è un'esperienza che mi è piaciuta alla fine. Il periodo mi piacque tanto, ovviamente, no? Però mi piacque dire, guarda, ho rischiato la vita, stavo nella grotta, e allora... insomma, un'altra volta dentro una grotta che era piccolissima, non si poteva entrare, non era proprio una grotta, era un anfratto così, il corpo umano non c'entrava, però c'erano laggiù in fondo delle ossa, ma ossa grosse così, le ossona così, ho detto io le voglio pigliare, feci tutto con il braccio, non ci arrivavo, era dentro un bosco, questa era una foresta, sempre qui in Italia, e presi un ramone, insomma, feci una specie di gancio, insomma, alla fine ne portai un paio di queste ossa, proprio dei femori, delle cose così, erano tutte ta, si vedeva che erano state... tagliate, insomma, era stata portata via la carne da sopra con delle selci o qualcosa di tagliente che aveva lasciato questi segni, tanta uno dietro l'altro, proprio paralleli, non c'era niente, perché io cosa speravo? Speravo che fossero ossa lavorate, perché questi lavoravano le ossa, sì, sull'osso facevano anche sul lavorio, ovviamente, dell'Elephas Antiquus, c'era l'elefante antico, il mammut ancora prima, per dire, no? E magari poteva esserci avorio, ma quelle erano ossa di animali, che avevano fatto perché ci lavoravano sopra, facevano dei disegni dei bassorilievi sull'osso, bellini, magari, no? C'erano solamente ta, per un po' le tenni, poi le buttai via, però insomma... mi fece piacere essere riuscito a prendere, magari spuntava un serpente, anche cosa, un bosco meraviglioso pieno di tartarughe. Che bello, vedere tartarughe che trombano. Ma bello, cioè la tartaruga che sta sotto e la tartaruga che sta sopra. Davvero, Ma non sta sopra, una sopra l'altra così. Quella sotto sta così, la femmina. Il maschio sta così, appoggiato sopra, fa, con la bocca aperta, così. Ma dovessi, è spettacolare. Guarda, l'unione di due tartarughe è fantastica. Io sono rimasto lì a guardarle, guardone, guardone. Loro, fortuna sia, erano lì che facevano quello che dovevano fare, ma ci sono state anche tanto, sì, sì. Poi lo lasciate fare, perché no, mi sono andato tanto lunghe da tutte le parti, ma le portai due o tre una volta a casa, ma poi, insomma, dove porti? Se non c'hai il posto dove tenerle. Insomma, piccola avventura del bosco, è sempre da solo, perché chi viene con me? Questo è il punto, no? A parte che mi piace essere solo, mi piace, però se mi sperdo, se mi succede, quella volta, se quelle zecche mi avessero fatto veramente qualcosa di male, chi mi avrebbe trovato? Non c'erano nemmeno i telefonini allora, parlo di diversi anni fa, non c'era il telefonino, non c'era niente, sperduto lì dentro, potevo morirci, cioè nessuno veniva assolutamente, non c'era nessuno, per un raggio di chilometri secondo me. Perché andavo nei posti dove la gente non andava? Perché, scusa, te stai a Castiglione della Pescaia, no? Sei al mare, no? La gente dove sta? Sta al mare. Cioè, la gente non va mica nei boschi, visto che lei è in mare, capito com'è? Come quando, appunto, non c'era nessuno. Come quando sono andato in Sardegna, io andavo mia su in mare, io. Sì, ma nell'interno meraviglioso. Oh, dunque, c'erano pipistrelli nelle grotte? Qualche volta sì, qualche volta ho visto uscire, perché entravo io, uscivano loro, entravo io, uscivano loro. E poi li disturbavo di giorno, perché loro di giorno non c'hanno voglia di uscire, però erano un po' disturbati. Ma non mi hanno mai fatto né schifo né paura, devo dire, il pipistrello è un animale meraviglioso. Vola e non è un uccello, ma ti rendi conto. È un animale meraviglioso. Ne ho visti anche di quelli chiari, bianchi quasi. E poi anche, sai dove li vedevo? Andavo sul fiume Orsigna, sul torrente Orsigna, e qui ora siamo proprio in Toscana, siamo sulla montagna pistoiese, no? Orsigna, un posto che io ho amato moltissimo, in cui sono stato molto spesso. Ho saputo poi che fu scelta anche da Tiziano Terzani, che è stato quel grande pensatore, quel grande scrittore, quel grande filosofo, quel grande insomma amante dell'Oriente, delle filosofie orientali. Insomma, Orsigna, ecco, infatti dico, guarda, ha scelto bene lui, ma avevo scelto bene anch'io molto spesso Orsigna, sul torrente Orsigna d'estate quasi secco, quindi mi piaceva andare a cercare i sassi di torrente con i fossili della zona, che non sono i fossili che trovi pesce, che trovi insomma da altre parti dove c'è stato il mare, no, trovi altre cose, trovi impronte fossili, trovi cose meravigliose. Però ogni tanto, quando tiravi su un sasso, veniva fuori il pipistrello, perché evidentemente, non essendoci grotte particolarmente grottose, insomma, a quelle parti, i pipistrelli si accontentavano di stare sotto sassi. Allora tiravo su un sasso, scusa, mi fa senso, ovviamente chiedevo scusa, poverino. A volte ti facevano, non paura, ma non te l'aspettavi e un po' trasalivi, ma non per la paura che ti facesse del male, perché non te l'aspettavi, no? Quando c'era una cosa improvvisa. E spesso scorpioni anche, scorpioni simpaticissimi, mi piacciono moltissimo, io adoro gli scorpioni, sì, gli scorpioni nelle grotte, guarda, è il massimo, ti assicuro io, non te l'ho detto a me, scorpione nella grotta, lo scorpione è un animale bellissimo, fantastico, se ne ha paura anch'io certamente. Insomma, se vedo uno scorpione sotto un sasso, certamente non gli vado a mettere il ditino e dire come stai, no, certamente no, però mi piace star lì a osservarlo, a guardarlo, perché è un animale già diverso dagli altri, no? È già un animale che ha un suo carattere anche un pochino pungente, sì, come carattere, ed ha una sua struttura molto bella, molto bella, lo scorpione è bello, è fatto bene. Certo, se fosse un animale che non ti fa del male, che non ti punge, tu rischi magari non proprio di morire, ma rischi di avere un... Insomma, si sa mai, no? magari gli scorpioni qui in Italia non sono quelli cattivi, ti fanno solo un po' di veleno, ma non lo so, però bene starci alla larga da quegli scorpioni, però lo scorpione della grotta, guarda, io ve lo consiglio, è fantastico, cioè, perché vedi l'abitante che nella grotta ci sta proprio bene, ah, te lo dico io, tal dic mi, vabbè, dunque. Com'era l'ultima domanda? Non mi ricordo più. Quella è pipistrelli. Sì, ho risposto. Pipistrelli, bellissimi. A volte mi è capitato di avere un pipistrello in mano. Sono bellini. Che bella testina che hanno. Sono dei topini proprio. Con quelle ali membranose, no? Li senti? Sono delle creature bellissime. Cioè lo tieni in mano, poi lo devi mandare via perché non può volare come gli altri, non ha il volo elegante di altri animali, ha il volo nervoso, quelle ali non sono proprio ali vere e proprie, no? Vedi, scorpioni, pipistrelli, sono animali di cui la gente ha un po' schifo, un po' paura, e invece no, serpenti, ma invece no. E invece no, poi i serpenti, io ho visto spesso delle vipere, anche le vipere, no, le vipere nella grotta non le vogliono, no, le vipere no, la vipera c'ha quell'occhino, no, però mi piace vederle, mi piace vedere la vipera, tanto lei sta lì, la vipera spesso sta dentro i sassi, sa che lì, stare attenti, ma... Cioè, non sono mai stato morso da una vipera, se vedi i due morsini, tremendo, pensare, il siero, e dov'è il siero? Ce l'ha. Però è bellissimo essere così, all'avventura, dovunque, e può succedere qualsiasi cosa perché tu disturbi la natura, ma anche tu fai parte della natura, quindi un confronto. Certamente mai uccidere animali, mai, no, perché se vedo uno scorpione per esempio, c'è chi la prima cosa che fa, schiacciarlo, no? Ah, scorpione non fa male, lascialo vivere, lascialo stare, è lui in diritto, siamo noi che siamo venuti in questo bosco, in questi sassi a rompergli i coglioni, al limite se lo trovi in casa, può capitare di trovare in casa uno scorpione, sì, allora lo prendi per benino, attenzione che non ti venga a contatto con la pelle, con la mano, lo metti con solito si fa con un foglio, ma il foglio per lo scorpione non va bene, una palettina, e poi lo butti via, o lo metti, prima lo metti in un vasetto, di vetro possibilmente, dove puoi controllarlo e non può salire. E poi vai fuori, un punto dove c'è un po' di vegetazione, e ce lo butti. Basta. Così si fa. Si salva la vita allo scorpione, anche se te lo ritrovi in casa. Perché, secondo me, poi lo scorpione in casa porta anche bene. Vorrei avere molto spesso lo scorpione in casa. Sì. Invece... molto raramente. Invece i ragni di più, i ragni a volte, io non so dove siano, no? I ragni sono fantastici, un altro mondo meraviglioso, quello dei ragni, quelli che fanno la tela, no? Te trovi le tele, che in casa, perché meno male, negli angolini, cioè guarda c'è una tela di ragno, ma il ragno non c'è, guarda c'è la tela, e il ragno non c'è, la tela c'è, poi c'è ragnatele sì e ragni no, a volte trovi ragno da solo, ma per cazzi sua, cioè, ma se ti ha fatto la tela, ma voglio dire, ma le moschine tu volevi pigliare, che tu l'ha fatta a fare la tela se tu ne stai lì a pigliarle e a mangiartele? Io a casa mia non riesco a vedere un ragno dentro la tela, che mi piacerebbe anche, io lo terrei, ci stai lì, vai, fai il tuo lavoro, il ragno, carità di Dio, ci mancherebbe altro, che moscellino tu lo pigli, ne so, no, vedo solo le ragnatele, poi si levano, perché insomma, cosa mi ha detto le ragnatele, Sono Salvatore lo stagnatelatore. Devo stagnatelarla, signora. Ma io non ho le ragnatele in casa. Ma non è in casa, signora, devo stagnatelare. Lei, signora, suo marito dice che è pieno di ragnatele. Come si permette? Io non ho questi problemi, sa? Sì, sì, signora, io tengo lo strumento fatto apposta. Vabbè, no, effettivamente è un mistero. Questi perché fanno la tela se non ci stanno? E quando l'hanno fatta, perché se ne vanno? E perché la fanno allora? E dove vanno? E come mangiano questi poveri ragni in casa mia? Come in tante case, immagino. Spoca anche che portano bene i ragni in casa, che non si devono acciaccare, ecco. Anche perché poi sul muro si fa la macchia, nini, dai. Non acciacco nemmeno le zanzare, ma nemmeno le zanzare. Ma sì, è così. Sì, la iniziale.
I gatti fanno miau, 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 e io ti dico ciao, 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 tu che mi vedi qui. Hey, ciao, ciao. Dall'Africa a Macao, cao, cao, tutti diciamo ciao, 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 ci salutiamo così, mentre tu mi ciao, ciao. Un semplice saluto, sembra banale, pure un mito, nel mondo è conosciuto, e può servire anche da invito. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì, così, 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 ciao, ciao. Persino dell'Ai Tao, 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 la gente dice ciao, 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 e noi che siamo qui, diciamo oh, ciao, ciao. Trocati di cacao, cao, cao, ci togliamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì, che dicono ciao, ciao. Un semplice saluto, metto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo, ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, ciao. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, ciao. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui.
Nel gestionale mi è cascato, ho urtato questo oggetto inutile. Vabbè, sì, così, 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 boom, mordarazzi, non ti dai, eh? Va bene, dai, chiudiamo questa, anche questa. Ho fatto la sigla iniziale quando sto per finire, ma ti rendi conto? Volevo anche dirvi che domani sarà un giorno speciale, speciale, per forza, si inizia prima e si finisce anche prima, no? Ogni tanto succede di venerdì, ma domani è venerdì 17, siete contenti? Are you happy? Yeah! Allora, sfatiamo questa credenza, questa diceria, che questa... No, via, quelle cose... Venerdì 17 è un giorno come tutti gli altri, può essere anche il giorno più fortunato degli altri. Ma sì! Io ho dovuto cambiare posto la macchina perché dove l'avevo messa c'era, stanotte c'è la pulizia a strade, perché domani è un venerdì dispari. Questa è già una cosa che... Vabbè, venerdì 17. Perché finisco prima e perché anche comincio? Quindi se volete seguirmi dalle 9, non dalle 9 e mezzo, dalle 9 alle 10. Perché c'è una riunione qua del gruppo Firenze Rizzati. Se volete iscrivervi, chiedete l'iscrizione al gruppo, voi andate su Facebook, Firenze Rizzati, no? Si chiama così il gruppo. Vedete, c'è una torre blu, quella torre lì l'ho fatta diventare blu io, è una mia fotografia che riprende la porta San Niccolò, che è l'unica porta di Firenze antica, rimasta intatta, alta. Quindi, vabbè, sì, per carità di Dio, ovviamente. uno chiede di iscriversi a questo gruppo, noi reclutiamo solamente persone che hanno voglia di iscriversi, che si iscrivono volontariamente, non aggreghiamo nessuno per forza. Finanziarizzati diventa poi un gruppo d'azione. No, non andiamo a fare quello che fanno, che abbiamo visto fare a Roma, no, d'azione in senso buono e costruttivo, non distruttivo, ci mancherebbe altro. Quindi domani sera ci sarà una riunione risolutiva che è già la terza, e guardate che i gruppi virtuali di Facebook sono fatti di gente che non si vede mai in faccia. Noi siamo già alla terza riunione, è una riunione ristretta, perché ormai nel gruppo ci sono 265, insomma, mi sembra. Sì, insomma, se venissero tutti qui non ci starebbero, ecco, ma poi non ci vengono tutti. Quindi è un gruppo ristretto dei fondatori del gruppo che poi sarà quello, eccetera, eccetera. Però tutti potranno entrare anche in questo gruppo, diciamo, in questa associazione. Quindi chiedete di iscrivervi su Facebook, è semplice, entrate e diventate amici di Firenze, perché chi ama Firenze entra in Firenze Rizzati, chi non ama Firenze non ci entra, certamente, uno ci entra se lo sa, ditelo anche agli altri. Vabbè, quindi c'è questa riunione, io devo finire alle 10, perché alle 10 comincia qui la riunione, insomma, fondativa. Sì, è già la terza, perché una prima per stabilire chi fossero i soci, i membri fondatori, una seconda per stabilire varie altre cose, prendere delle decisioni, la terza per mettere in atto la decisione presa, cioè di costituirsi alla polizia, sì. Quindi tutto regolare. Tra l'altro domani avrò, in quell'ora lì che vedrete, io vi consiglio di venire su videofirenze.tv alle 9, perché dalle 9 alle 10 in quell'ora avrò un ospite. Io posso consigliarvi, è una gran bella fica, detto nulla, pezzo di fica. Aum, capito? Ho questo ospite qui, a sorpresa, no, ve l'ho detto, ma cosa farà? Sorpresa, penso che parleremo di poppe, detto nulla, quindi domani sarà utile che voi dalle 9 in poi mi seguiate, fino alle 10, poi gli altri, insomma, dopo le 10 vi lascio liberi, dai. Fatelo vi pare, eccitati da quello che avrete visto qui, sicuramente, c'era più scritto il segaiolo, non mi ha messo. Quindi questo è quello che poi domani è venerdì, ovviamente lancerò anche la monetina alla fine, sì, perché fine settimana lanciamo la monetina per dare un sì o no alle vostre angosciose domande. Domani dovrei lanciare un 50 centesimi, sì. Ce li ho, me li sono messi da parte, tant'è vero che oggi dovevo comprare una cosa che mi costava un euro o qualcosa e avevo due da 50, ho detto no, uno me lo metto da parte e ta, ho messo degli spicciolini per fare, cioè quelli sai da 20, da 10, da 5, San Pieri questa roba non si considera nemmeno, cioè gli spiccioli quelli scuri non si considerano nemmeno più. Cioè, ma nemmeno. Vabbè, d'accordo. Ragazzi, anche oggi chiudo alle 11 per i motivi di ieri e dell'altro ieri, e quindi ultimamente ho questa necessità, non mia, ma insomma del locale. E quindi mi raccomando, domani alle 9. Non perdete la puntata, perché sarà la puntata... proprio una puntata, ecco, ok? Però io vi consiglio, anzi consiglio a me stesso, gli scorpioni nelle grotte. A domani, ciao da G, ciao. Fuori onda, fuori onda, fuori onda. Oh, scorpione, oh, scorpione, le grotte. sono cattivo, gli scorpioni e le grotte. Ma che cattivo, sono tanto bonino, io sono tanto bonino. Mi commuovo da me da quanto sono bonino. Bene, bene, ok. Che si fa? Vabbè, ora sono l'11. Si fa il fuori onda. Sei fuori onda. È fuori onda. È stare normale, fa finta di nulla. Oh, madonna, mi sono stanco. Non è vero, ma insomma, fa finta. Oh, non ti ho parlato. Allora, sta zitto, fischia. No, vabbè, ma... C'è una cosa importante da fare, che è spengere la luce. È un rito a questo punto. Non tutta, ma quella là, grossa. Sarebbe ora una bella grotta con lo scorpione dentro, però. Cioè, ben zambò. Guarda. I gatti fanno miau. Cioè, che guanti oggi? Fa freddo, eh? Domani nevia. Dicono tutti, oh sì. Ci sa credere? Se lo diano vuol dire non è necessariamente vero. Se lo diano. A posto, le ossine mie. Vabbè, dai.